Radio Giornale.
4-0 a Vilnius, la nazionale svizzera di calcio supera l'esame Lituania, aggancia l'Italia in vetta alla classifica di gruppo in attesa dello scontro diretto. Erano molto diffusi anche altrove in Svizzera i piccoli inceneritori come quello di Losanna all'origine dell'inquinamento da diossina nel terreno. Solo una sorveglianza passiva, non attiva, con i braccialetti elettronici per autori di stalking e violenza domestica dal prossimo gennaio in Ticino. Esempio virtuoso l'inverno scorso per le vaccinazioni. La Serbia, incapace di confermarsi, è ora il paese in Europa con il maggior numero di contagi. 14 punti in 6 partite, esattamente tanti quanti ne ha l'Italia, contro la quale ci sarà così una sorta di spareggio in vista dei mondiali del 2022 fra un mese esatto a Roma. La nazionale svizzera di calcio doveva vincere ieri sera, doveva vincere con ampio margine, lo ha fatto, meglio, lo ha quasi fatto. È così Omar Gargantini, inviato RSI a Vilnius.
Sì, buongiorno, un'altra vittoria, definiamola pure di routine, e con una prestazione convincente solo ad intermittenza, senza troppi fronzoli, insomma, eppure senza quella goleada, servivano però addirittura 6 reti di scarto che avrebbe ribaltato le prospettive in vista dello spareggio di Roma. La Svizzera ormai ha blindato il secondo posto di gruppo, ma alla luce della pochezza complessiva di chi sta dietro in classifica era obiettivamente il minimo sindacale. Sì, insomma, in linea di galleggiamento con le ambizioni più realistiche, ed avendo dovuto gestire metabolizzare un cambio di guida tecnica che non sembra peraltro aver ancora tagliato del tutto il cordone ombelicale con un passato ingombrante per quel che è raggiunto, beh, ci si può dire tutto sommato soddisfatti. La Svizzera era e resta una buona squadra, ma non una big, non disponendo di adeguate alternative in zona gol. Dovessimo finire secondi dietro all'Italia, insomma, rientrerebbe nella normalità delle cose. Ma una possibilità di andare al mondiale dalla porta principale ancora rimane e passa da un exploit a Roma il 12 novembre, e provarci non costerà nulla, ben sapendo che gli azzurri saranno nettamente favoriti, potendo giocare anche per il pari, e che comunque, se come pare logico andasse male, ci sarà il paracadute del playoff. E farlo con meno arroganza rispetto all'europeo invece è d'obbligo per poterci davvero credere fino in fondo, ma il sano ed umile realismo di Yakin in questo senso appare una garanzia. È tutto, studio.
Le concentrazioni piuttosto elevate di diossina scoperte nella città di Losanna continuano a far parlare. Domani le autorità indicheranno altre aree di gioco che verranno chiuse. Ma quante situazioni analoghe potrebbero esserci in Svizzera? Lucia Mottini lo ha chiesto a Robin Cartier, direttore dell'Associazione Svizzera degli Impianti di Smaltimento dei Rifiuti.
Ce qu'on sait, c'est que ces anciennes usines, il y en avait plus.
Sappiamo che negli anni 70-80 gli inceneritori erano circa il doppio rispetto ad adesso. Erano impianti molto più piccoli e con un sistema di trattamento dei fumi molto meno buono. All'epoca erano pochi i valori soglia da rispettare.
Ces petites usines d'incinération qu'on a commencé à construire dans les années 70-60.
Questi piccoli inceneritori, costruiti a partire dagli anni 60 e 70, servivano ad evitare un'alternativa peggiore, le discariche, dove spesso si sprigionavano fuochi, perché c'era già parecchio cartone, plastica e anche rifiuti industriali. Quei fuochi incontrollati sprigionavano fumi terribili.
Avec des émissions vraiment épouvantables.
Le concentrazioni scoperte a Losanna la stupiscono.
Non molto. In una città abitata fin dal tempo dei Romani come Losanna, è chiaro che si sono accumulate nel suolo un sacco di sostanze inquinanti. Delle diossine, certo, ma sicuramente anche del piombo proveniente dai carburanti che si usavano fino a poco tempo fa.
A maggior ragione non saranno felici i genitori cui i bambini giocano per terra nei parchi.
Per il caso particolare della dioxina, è un polluente che non è du tout solubile dans l'eau.
Bisogna sapere che la diossina non è idrosolubile, ma si accumula nei grassi, e quindi soprattutto tramite l'alimentazione, ad esempio mangiando cibi di origine animale, che la si assorbe.
Ora che c'è stato il caso losannese, ci saranno più controlli intorno agli inceneritori del passato e del presente?
La misura delle concentrazioni di dioxina è qualcosa di assez complicato.
Misurare la diossina è complicato, anche perché stiamo parlando di nanogrammi. Queste misure molto fini si riesce a farle da poco, ma sono lunghe e costose. Ecco perché non si fanno sistematicamente e su larga scala.
Je peux vous dire que autour de l'usine de Giubiasco,
visto che parlo alla RSI, le posso però dire che intorno all'inceneritore di Giubiasco si misura regolarmente la diossina e non si riscontrano quantitativi più elevati per la grande efficacia dei filtri. filtri moderni.
Parce que les filtres sont tellement bons maintenant que les usines n'émettent quasiment plus de dioxine.
Il direttore dell'Associazione Svizzera degli Impianti di Smaltimento dei Rifiuti, Robin Cartier. Il Ticino si sta preparando ad applicare le nuove disposizioni federali in materia di sorveglianza elettronica degli autori di stalking e violenza domestica, nuove regole che entreranno in vigore il 1 gennaio prossimo. Saranno i pretori civili a decidere sull'obbligo di indossare il braccialetto munito di segnale satellitare, ma questo soltanto su richiesta della vittima. Ma ci dice di più Camilla Luzzani.
Inizialmente il Ticino si doterà di 5 braccialetti, dal costo annuale di 5.500 franchi. Braccialetto che funziona con la tecnologia GPS ed è identico a quello usato in ambito penale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
L'importante appunto è poter tracciare i movimenti della persona oggetto di questa misura e dall'altra parte però non sarà un po' come vediamo nei telefilm americani, che è un controllo 24 ore su 24 con un intervento diretto da parte delle forze dell'ordine, proprio perché è una misura di carattere civile e quindi sarà poi al pretore valutare se questa persona ha violato troppo le misure date, quindi per esempio rispettare la distanza, non entrare in alcuni perimetri e poi semmai adottare ulteriori misure.
Si tratta insomma di una sorveglianza passiva e non attiva. Ciò implica che le valutazioni su eventuali infrazioni verranno fatte a posteriori. L'effetto principale è quindi quello di fungere da deterrente, perché la consapevolezza di essere sorvegliati 24 ore su 24 potrebbe evitare un'escalation di gesti più gravi.
Ma non ci si fermerà qui, proprio perché comunque discutendone anche con la consigliera federale Karin Keller-Sutter, uno degli obiettivi cui tendere è quella di sempre di più essere digitali anche in questo tipo di misure, quindi con un controllo 24 ore su 24 con la possibilità di intervenire subito qualora vi siano crasse e palesi violazioni. Questo però deve essere affrontato con delle misure che devono essere coordinate tra i cantoni ed è per questo che faremo anche dei viaggi di studio, lo faremo uno ad esempio in gennaio in Spagna proprio per capire come la Spagna ha implementato questo sistema.
Carcerazione di sicurezza per chiunque inciti il terrorismo o violenza di altro genere. La chiede un'iniziativa parlamentare UDC approvata ieri a maggioranza da una commissione del Consiglio nazionale. Il provvedimento verrebbe disposto dal giudice dei provvedimenti coercitivi e andrebbe a completare le misure di polizia antiterrorismo approvate in votazione nel giugno scorso. Una proposta simile era già stata affossata dal Consiglio degli Stati circa un anno fa nell'ambito dell'elaborazione delle nuove norme. È la Serbia in Europa il paese con il maggior numero di contagi quotidiani da Covid-19 in base alla popolazione, più di 5.000 ogni giorno nelle ultime due settimane. Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani, come si è arrivati a questa situazione?
La Serbia ha iniziato la sua campagna di vaccinazione a fine 2020 in un modo molto positivo. Il governo si era procurato diversi vaccini, compresi quello russo e quello cinese, e nel giro di pochi mesi un terzo della popolazione aveva ricevuto almeno una dose. Ma nell'ultimo semestre quella percentuale è salita di poco, tanto che oggi appena il 40% dei serbi è vaccinato, un dato che cala addirittura al 22% se si considerano gli under 30. A questo ritardo, nel raggiungimento dell'immunità di gregge, si aggiunge il fatto che le misure di lotta alla pandemia sono piuttosto leggere se ad altri paesi. Il Green Pass, ad esempio, non è stato introdotto per l'accesso ai locali pubblici e anche se rimane l'obbligo delle mascherine al chiuso, i controlli sono rari. La stessa Premier Ana Brnabic ha dichiarato di recente che sarebbe a suo avviso impossibile effettuare dei controlli all'interno di bar e ristoranti. E proprio sulle autorità ricade l'accusa di epidemiologi e giornalisti di aver gestito la pandemia in modo contraddittorio e spesso con poca trasparenza. Secondo il portale Balkan Insight, ad esempio, l'esecutivo serbo ha mentito nel corso del 2020 sul numero effettivo di morti per Covid-19. A fronte di circa 10.000 vittime, solo 3.000 sono state annunciate al pubblico.
Insomma, una partenza a razzo con le vaccinazioni, poi la frenata, quindi l'assenza di una politica coerente e tante bugie. Qual è invece la situazione negli altri stati dei Balcani?
In tutta la regione i tassi di vaccinazione sono tra i più bassi d'Europa. In Slovenia e in Croazia, paesi membri dell'Unione Europea, meno del 50% degli abitanti ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Questa percentuale scende al 36% in Montenegro e al 26% in Albania, mentre in Bosnia e Erzegovina o ancora in Kosovo, meno del 20% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. In un comunicato pubblicato qualche giorno fa, Reporters Sans Frontières ha avvertito che la grande disinformazione sul coronavirus diffusa nei Balcani è da considerarsi una delle cause della diffidenza nel vaccino. E anche i dati sui contagi non sono positivi. Slovenia e Croazia sono indicate da settimane come zone rosse nella mappa del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, mentre il Montenegro figura tra i paesi europei con il più alto numero di contagi in base alla popolazione, proprio dopo la Serbia. Le misure restrittive, quando sono introdotte o rafforzate, sono accolte spesso tra le proteste della popolazione. Nell'ultimo mese i manifestanti Novax e No Mask si sono scontrati per ben 3 volte con la polizia in Slovenia e all'ultima protesta, una settimana fa, 25 persone sono state arrestate e diverse sono finite in ospedale.
Giovanni Vale, la pandemia da nuovo coronavirus nei Balcani. E siamo allo sport, Massimo Miccoli, abbiamo sentito prima il collega Omar Gargantini sulle prospettive aperte dalla vittoria svizzera di ieri in Lituania. Rivediamo ora assieme risultati e classifica di gruppo.
Sì, buongiorno. Nel girone C, Lituania-Svizzera 0-4, Bulgaria-Irlanda del Nord 2-1. La classifica: Italia 14 punti al comando per la miglior differenza reti, che è più 11, Svizzera pure 14 punti più 9, Bulgaria 8, Irlanda del Nord 5, Lituania 3. Il prossimo 12 novembre, come avete sentito, la sfida decisiva Italia-Svizzera a Roma. Ieri c'è stata anche la vittoria dell'Under 21 elvetica di Mauro Lustrinelli, che a Sofia ha battuto la Bulgaria 1-0. Giovani rossocrociati primi nel gruppo E verso Euro 2023, con 3 punti di vantaggio sull'Olanda. Nella Champions Hockey League serve una vittoria a Lugano per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Bianconeri, che ospitano alle 19.45 alla Corner Arena gli Eisbären Berlino.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8.30 su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.